Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando la nuova lezione, chiediamo sempre l'aiuto del Signore per avere nuove luci, nuova comprensione della parola di Dio.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 40, i primi 5 versetti. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio.
Ci sono connessioni all'indietro con quello che chiamiamo primo Isaia e ci sono anche diverse connessioni in avanti che consentono diverse divisioni di tutta questa seconda parte del libro, a partire dal capitolo 40 fino alla fine del libro. Quella che si segue abitualmente, che le Bibbie hanno, la Bibbia di Gerusalemme e altre, normalmente hanno seguito, è quella che distingue i capitoli dal 40 al 55 e poi 56-66. Sarebbe un terzo Isaia, un terzo profeta. Se si prende questa divisione, si può vedere anche dei collegamenti importanti fra l'inizio del capitolo 40, che noi cominciamo a leggere, e il capitolo 55. In particolare il concetto della parola di Dio che non viene meno include tutti questi capitoli. Poi ci sono altre possibili divisioni, ne accenno solo una per quel che riguarda questa seconda parte del libro, cioè dal 40 al 66. Ci sono altre divisioni, dal capitolo 40 al 48 compreso, e poi dal 48 al 57 compreso, e poi la terza parte dal 58 alla fine. Anche qui possiamo trovare delle indicazioni concrete che probabilmente c'è chi ha redatto anche in questo modo. Ne cito solo una, si può controllare. Al capitolo 48, l'ultimo versetto, non c'è pace, dice il Signore, per gli empi. È una specie di conclusione che noi ritroviamo al capitolo 57, versetto 21, tale quale praticamente, e che ritroviamo ancora in forma amplificata e descrittiva alla fine del libro, al capitolo 66, l'ultimo versetto, che difatti è un versetto terribile, il loro verme, ecco, non viene meno. E che sono anche queste indicazioni probabilmente della redazionali che mostrano. Ecco, detto questo, andiamo direttamente ai primi versetti del capitolo 40, primi 11 versetti, oggi ne abbiamo solo 5, che sono una introduzione, indubbiamente sono un'apertura. A voi la parola.
Ma sì, un testo che abbiamo letto e riletto in questi giorni, ma adesso è sempre un po' nuovo il reinizio. Io ho guardato, ma così ho scorso, il commento di Mello, che indica, ecco, una possibilità che a me è sembrata bella proprio, cioè un richiamo a rovescio del capitolo 6, soprattutto un po' nel tema, no? Perché là c'era questo indurimento del popolo che sembrava proprio così, finita lì, ecco. E poi lo chiamava di a questo popolo, no? Oggi comincia consolate il mio popolo. E già questo mi è sembrato molto bello, perché qui è proprio un fiorire di speranza, anzi di certezza, ecco, per questo popolo che è ripreso dentro proprio, anzi, ecco. E in quest'onda a me è sembrato anche bello il fatto che qui al versetto 5 dica: allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo, ogni carne la vedrà. E là quel capitolo 6 iniziava con quella visione dei serafini, eccetera, quel santo, 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 e diceva: tutta la terra è piena della sua gloria. Là era una cosa inarrivabile, sembrava così alta, e qui dice che appunto si rivelerà la gloria e ogni carne la vedrà. Non solo la terra è piena in qualche modo di questa cosa santissima, ma c'è questa possibilità, ecco, nuova di vederla, questa gloria.
Io ancora devo orientare, non ho testi che mi guidino in questo percorso. Comunque a me ha colpito una prima cosa, così dice che questa consolazione viene dal cielo, perché dice è il nostro Dio che parla, no? E viene dal cielo e dice che devono parlare, non è detto chi è che deve annunciare questa cosa, saranno profeti, saranno i sacerdoti, comunque dice che la situazione dell'esilio comunque sta per terminare. Ecco, cioè, dal cielo viene questa voce e avverte, appunto, dice, indica cosa deve dire. E quello che mi ha colpito di più dice: parlate al cuore. Ecco, sembrava molto bella questa, cioè parlare al cuore del popolo, cioè parlare veramente, ecco, cioè, dal cuore ci sono i pensieri, c'è la volontà, c'è, ecco, il grande desiderio di rispondere a questa consolazione che viene offerta, no? Mi sembrava così, parlare, e non solo parlare, ma gridate, ecco, gridate, perché insomma questo sta per finire, o definita, io non so come l'originale, comunque questa consolazione, ecco, è intanto il dono del perdono, ecco, mi pare così, che inizia così. La seconda cosa che mi ha colpito dice: il doppio del castigo. Non è detto, insomma, nella nuova c'è e non c'è, io ho ancora la vecchia, è stato dato il doppio castigo. Ecco, mi sembrava così che qui non equivale a un castigo giusto che io vi ho dato, a un castigo meritato, ma mi sembrava invece che proprio cioè un castigo eccessivo, che insomma è un po' Dio che in un certo senso, non lo so, si pente, dice, di questo doppio castigo che vi ho dato. Ecco, come dire che Dio è stato costretto, ecco, in un certo senso, a mandare in esilio il suo popolo. Cioè, ve l'ho dato questo doppio castigo, ma quasi. E ho trovato un passo parallelo al 42, che mi pare che inizia questo inno di vittoria. Al versetto 14 dice: insomma, per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora invece griderò. Cioè, mi sembrava di collegare, cioè, il castigo è stato dato, Dio, però poi basta, non ce la fa più e annuncia questa fine, insomma, quest'inizio della fine dell'esilio.
Se leggo bene la 70, interrogativo che ha posto Giovanna Battista: chi è che deve parlare? E c'è una risposta: sacerdoti, parlate al cuore di Gerusalemme e consolatela. Quindi c'è una connotazione forse anche liturgica, i sacerdoti che devono, è giusto? Ieris, al versetto 2 c'è una variante della 70,
sì,
che dice: sacerdoti, parlate al cuore di Gerusalemme. È una glossa, forse. Chi è che deve parlare, chi è che
più
deve
che una,
dire?
Una variante è un'aggiunta, un'interpretazione.
Un'interpretazione, una glossa, sì. Però dà anche una connotazione forse liturgica. I sacerdoti hanno questo ruolo di dovere anche fare i sacrifici per la remissione. È bello anche che siano le sentinelle, che sia il profeta che parla a Gerusalemme e dice consolatela. Comunque questa era solo la prima cosa. La seconda che volevo dire, io ho scelto come salmo responsoriale il salmo 85-84, perché vabbè, c'è una parola puntuale: ogni uomo vedrà la salvezza del Signore, che nel Salmo è: tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Ed è anche, tra l'altro, il versetto della comunione di questo tempo di Natale, la stessa parola, quindi mi piaceva. Però c'è anche un altro versetto che mi sembrava calzante. Ho letto in un commento una cosa che mi è piaciuta, che il perdono del popolo non viene solo dalla misericordia, ma viene anche dalla giustizia. Dio è giusto, il popolo ha già pagato il doppio per i suoi peccati e non sarebbe giusto farlo prolungare. Cioè, è anche il fatto che il popolo ha espiato, perciò Dio è giusto, e quindi quel versetto che dice misericordia e verità si sono incontrate. E non so se tiro il testo, comunque anche quando dice la sua iniquità è stata scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore, questo ha ricevuto come accolto, cioè non ha subito, ma ha accolto dalla mano del Signore il doppio. Forse tiro un po' questa parola, però sappiamo anche dal primo Isaia, che lo so che contesto è quasi due secoli prima, quindi, però anche da altri libri della scrittura, il popolo che torna è il popolo che ha accolto la correzione, il popolo che si è convertito, e questo è il popolo gradito al Signore, quello che ha capito la correzione dell'esilio.
Sul primo versetto, consolate, appunto, chi è il soggetto, La 70 mette i sacerdoti, il Targum mette i profeti che devono consolare il popolo del Signore, il mio popolo, appunto. Altri, ho visto anche un commento, riportava un rabbino, diceva: è il mio popolo, veramente si può anche interpretare così, il mio popolo consoli me, è Dio che cerca la consolazione del suo popolo, perché anche lui, questo è il punto, credo che sia è la consolazione del popolo qui, però è anche bello anche questo, vedere che Dio cerca la consolazione del popolo, quindi è fonte di molte interpretazioni questo testo qui, sul soggetto è molto bello anche. E l'altra cosa che mi aveva fermato la divisione del testo può essere letta, i primi 11 versetti, che sono un'introduzione, un prologo a tutto il libro, al secondo libro Deutero Isaia, i primi due versetti che sono, come dire, spiegati o esemplificati meglio dai versetti successivi. In che modo consolare il popolo? Con il grido, con l'annuncio, con la profezia. La prima, nel versetto quinto, una voce grida, allora si rivelerà la gloria del Signore, con tutto quello che precede. E al versetto 6, secondo grido, una voce dice grida, che dovrò gridare, ogni uomo è come l'erba, ma la parola di Dio rimane per sempre, la seconda grande consolazione. E la terza è quella che comincia al versetto, mi pare, 9, sali su monte, alza la tua voce con forza e annuncia: ecco il vostro Dio, il Signore viene con potenza. E l'altra cosa che sembrava molto, molto evidente in questo testo, in questo prologo. Nel Deutero Isaia troviamo la figura di Ciro, troviamo la figura del servo, forse è il popolo, forse è una persona individuale, cioè figure messianiche, e qui però tutto è attribuito in questo prologo, se è un prologo, come penso, è attribuito all'azione di Dio, al Dio che interviene per consolare il suo popolo.
Anita prima ricordava il rapporto col capitolo sesto, mi pare un punto fermo di diversi studi, insomma, qui non c'è una, non c'è un titolo, non si dice quando, eccetera, e c'è una continuità, e probabilmente il capitolo sesto è il testo, uno dei testi fondamentali per capire qui, ecco, là si parla del giudizio, dell'indurimento, qui invece, ecco, è la consolazione. E mi chiedo anche perché si dovrebbe parlare a Gerusalemme se colloca queste parole nel contesto degli esiliati a Babilonia. Non so, parlate al cuore di Gerusalemme, Gerusalemme è un po' lontana da Babilonia, a meno che non si intenda in senso, diciamo, metaforico, ecco, Gerusalemme come il popolo. Però c'è il punto di... Ecco, l'altra, l'avete già ricordato, c'è un'interpretazione unita a quella che citava Anita, c'è l'interpretazione di questo testo come di un dialogo in cielo, all'inizio, queste voci corrisponderebbero a quello che c'è anche nel capitolo sesto. Nel capitolo sesto, cosiddetta vocazione o consacrazione di Isaia, siamo in cielo. Chi manderò? Chi andrà per me? Ecco, quindi poi il profeta risponde, manda me, ma il profeta ode un dialogo fra Dio e altri, quindi gli angeli in cielo. Alcuni presuppongono che qui sia una cosa simile. Ecco, le varie voci, fino a che poi viene coinvolto il profeta stesso al versetto 6, ce l'abbiamo ancora letto, al versetto 6, ecco, il profeta viene mandato o viene coinvolto. E Sara accennava già prima al problema teologico suscitato in tutta la letteratura, anche ebraica e anche cristiana, ma interpreti, dal versetto 2, cioè che ha subito da parte del Signore il doppio rispetto ai suoi peccati, è assolutamente ingiusto, no? Il doppio, cioè, dov'è la giustizia? Questo è un problema serio, cioè il rischio di far apparire il Signore ingiusto, che il Signore punisce il doppio, no, deve essere proporzionato al peccato. Ecco, quindi ci sono diversi modi per risolvere questo problema. Uno è già stato accennato, mi pare, forse la Giovanna diceva prima, ecco, se non ricordo male, cioè che nel momento della consolazione, cioè una soluzione è di tipo patetico, diciamo, ecco, riguarda i sentimenti, quando uno appunto si fa misericordia, quando guarda la punizione che ha dovuto dare, gli sembra troppo, ecco, al Signore sembra troppo, ecco, sembra il doppio, non è giusto, come se avesse colpito troppo il popolo, perché lo ama, quindi questo c'è. L'ultima cosa che si può segnalare è il versetto 3. Nel deserto preparate la via del Signore. Sappiamo che negli scritti dei Vangeli c'è riferito all'iniziativa del Battista nel deserto. Prima del Battista, di quest'anno ce ne occupiamo qualcuno di noi in modo più diretto, la comunità di Qumran giustificava in questo modo la sua presenza nel deserto, interpretando cioè in senso spirituale, come anche nei Vangeli, questo comando, ecco, preparate la via del Signore nel deserto, qui forse si riferisce anche al ritorno degli esiliati, a un preannuncio di questo ritorno, ecco, una cosa, a un evento storico. Invece in queste interpretazioni si tratta soprattutto di una interpretazione spirituale, anche se stavano nel deserto, ecco, però il motivo è questa preparazione di questa, la via che bisogna preparare non è una via fisica in queste interpretazioni, anche a Qumran, come anche nei Vangeli, è una via interiore, è la conversione. Allora si può notare da questo punto di vista, molti lo notano anche nella diversi commentatori ebraici, qui non c'è l'invito alla conversione, a meno che non si intendano così questi versetti, ma di per sé questo annuncio non dice se vi convertite il Signore verrà e vi salverà, si insiste sul fatto che il Signore lo farà, è per questo che è anche una consolazione.